Davide Giacalone, bentornato, buongiorno.
Eccoci qua, buongiorno.
Buongiorno Davide, oggi non commenterà la linea diretta, secondo me. Mai avuto a che fare con gli incontri online? No, io certe cose.
Ma tu pensa che quando hai annunciato il tema questa mattina, che stavo ascoltando dopo il giornale orario, hai detto che faceva 10 anni una cosa che mi sono domandato, ma davvero ho fatto 10 anni?
Cos'è?
Quindi pensa un po' come sono messo, voglio dire. No, no, qua ci si arrangia ancora all'antica, voglio dire.
Va bene, Devisu. Allora, esatto. Prima pagina del Sole 24 Ore, partiamo dai temi economici stamattina. L'anno nero dei bond perso il 20%. Obbligazioni, l'inflazione penalizza il valore dei titoli, è la fase più difficile, scrive il Sole, dal 1949.
Allora, attenzione, questa può sembrare una notizia, dice, vabbè, ma è una cosa economicista. Calma, i bond hanno perso il 20%. Chi ha perso? Hanno perso quelli che hanno comprato i bond. I bond cosa sono? Sono delle obbligazioni, ma le diciamo sempre all'inglese perché ci piace di più, ma insomma sono obbligazioni o titoli del debito pubblico. Io compro una cosa e chi me la vende si obbliga a una determinata scadenza a ridarmi indietro i miei soldi e a pagarmi un premio, poi più alto, più basso, cioè non complichiamoci la vita. Perché ci ho rimesso? Perché l'inflazione si è mangiato il valore dei soldi che ho dato. Quindi chi li ha presi, cioè quelli cui io i soldi li ho prestati, ci hanno guadagnato. È così che nel dopoguerra l'Italia azzerò il proprio debito pubblico. Ma non è indolore, perché io azzero il debito pubblico azzerando il valore dei titoli che ho venduto ai miei cittadini, o a quant'altri l'abbiano comprato. Il 70% all'incirca del debito pubblico italiano sta dentro i confini, quindi quelli che dicono, vabbè, chi se ne frega, non paghiamolo, ecco, cioè, prima di tutto freghi gli italiani, nel senso che sono il 70% sta dentro i confini. Questo è una cosa molto importante, perché l'Italia del dopoguerra, dopo aver fatto questa operazione molto dolorosa, perché significa impoverire delle oneste persone che hanno onestamente creduto nella obbligazione venduta dallo Stato. Perché l'Italia in quelle condizioni ebbe un boom economico straordinario, tanto da passare da paese sconfitto in macerie a potenza industriale? Perché non fece più debito. Non fece più debito e nel non fare più debito trovò la propria forza. Oggi noi sembra quasi che ci siamo convinti che si cresce solo col debito, e sulla stampa trovate le dichiarazioni del ministro dell'economia Daniele Franco, che dice con nuovo debito si perde autonomia, cioè si perde sovranità. Perché? Perché è vero che ci hanno rimesso quelli che hanno prestato i soldi, ma adesso per convincerli a riprestarteli, perché noi il debito lo facciamo ogni giorno, per costringere a ripresa, dovrai pagarli sempre di più. Se ti metti a rincorrere quella roba lì, sei morto.
Ultima pagina, ci occupiamo di come all'estero guardano la nostra campagna elettorale, in particolare fa discutere la posizione dell'SPD, Letta da Scholz, così titola il Corriere della Sera nell'apertura. La SPD no ai post-fascisti, la risposta di Meloni, ceizzano contro la UE, l'apertura recita proprio caso Berlino sulle elezioni. Anche il quotidiano La Repubblica, Berlino no ai post-fascisti, il partito del cancelliere Scholz sostiene Letta e avverte Meloni porterebbe l'Italia sulla strada sbagliata.
Allora, grazie al cielo, sta settimana finisce, così dalla prossima credo che non ce ne ricorderemo granché dei temi discussi in questa campagna elettorale, anche perché non sono stati discussi. Cerchiamo di ricordarci le coalizioni che si sono presentate e che prenderanno ragionevolmente la grande maggioranza dei voti degli italiani, perché penso che dopo un poco non esisteranno più idee, un po' come la foto del bisnonno, non mettetela al sole, sennò sbiadisce, non potrete più guardare in faccia, quindi conserviamo questa memoria. Questa roba di Scholz, che diversi giornali, Repubblica e Corriere, titolano Berlino dice all'Italia. Berlino all'Italia non dice un accidente, almeno tanto quanto Roma non dica a Berlino anziché a Parigi. Se io a Roma dico che la campagna elettorale preferisco Macron a Le Pen, non è che dico a Parigi, dico quello che penso io. Qual è il problema? Il problema è che abbiamo un Parlamento europeo, tra l'altro Giorgia Meloni è presidente di un gruppo parlamentare al Parlamento europeo, complimenti, bella cosa, ma naturalmente questo significa che c'è una politica democratica con i voti europei e quindi esistono anche le differenze. Quindi come capo della SPD, Scholz può dire quello che gli pare, e manifestare le proprie preferenze, esattamente come capo del Front National la signora Le Pen manda telegrammi di auguri e di felicitazioni a Salvini. Non c'è nessun problema. Il problema qual è? È che Scholz è anche cancelliere della Repubblica Federale Tedesca e i governi europei hanno rapporti con i governi degli altri paesi europei. Quale che sia, non è che Scholz se lo sceglie, ma non se lo sceglie neanche Draghi. Tu puoi scegliere con quale paese hai più interesse in comune, ma non ti puoi scegliere il leader di quel paese, il governante di quel paese. Quindi, come leader della SPD ha fatto quello che gli pareva, come cancelliere della Repubblica Federale Tedesca impari a esprimersi in maniera meno urticante per le orecchie, perché a quel punto sembra un governo che interviene nella vita di un altro paese. Credo che i voti ne sposti 0,1 in giro per l'Italia.
Ci dedichiamo ai funerali, credo più lunghi in assoluto, più seguiti della storia. Le aperture sono quasi tutte per questo. Silenzi, lacrime, addio al popolo per Elisabetta. Per Elisabetta titola il Corriere, poi c'è Repubblica, l'ultimo addio Elisabetta II con 4 miliardi di spettatori. La Stampa, il saluto del mondo a Sua Maestà.
È la dimostrazione che nella vita la cosa più importante è morire il più tardi possibile. Cioè rimanere tra noi il più a lungo possibile, perché più a lungo rimani tra noi, più fai parte della biografia anche degli altri, per ciascuno di noi sostanzialmente dei congiunti, come direbbe il decreto ministeriale, ma per chi ha un ruolo pubblico e globale, come Elisabetta, che è stata regnante per 70 anni, finisce col fare parte delle biografie collettive, da qui una certa partecipazione, diciamo così, al funerale. Non capita più. Tra i viventi non capita più che qualcuno regni per 70 anni, perché questo capiti nel regno, a parte che il funerale ne parliamo fra 70 anni e non ci siamo più noi, almeno io mi sarò stufato di fare commenti ogni mattina, e in ogni caso voglio dire, perché ci sia la possibilità, la probabilità che qualcuno governi, cioè regni per 70 anni, bisognerebbe che Charles abdicasse domani mattina in favore del figlio, cosa che non ci pensa neanche per scherzo, è una vita che aspetta di arrivare lì, quindi figuriamoci. Dopodiché saranno sempre più vecchi e quindi quella condizione è irripetibile. In un certo senso, chi ha voluto assistere ha assistito all'ultimo funerale monarchico della storia d'Europa.
Allora Davide, ti porto a Bari, c'è questo caso che devo dire una storia di ieri incredibile, dalla prima di Repubblica, scambiata nella culla $1 milione per i danni della vita sbagliata, due neonate che vengono appunto scambiate, una delle due fa causa alla Regione Puglia e ottiene dal Tribunale un risarcimento di circa $1 milione.
Si sarebbe portati a pensare che se una ha beccato una fregatura, l'altra è andata bene, e invece no, sono andate male tutte e due da quello che si legge. In una perché è finita appunto in una famiglia sfasciata, anaffettiva, e poi è stata adottata, e fortunatamente da persone per bene, serie, che l'hanno ricoperta di affetto. L'altra perché litigava in continuazione con la madre, in un certo senso sembra quasi, diciamo, che il sangue avesse un peso, come dire. Tanto che l'hanno disconosciuta e si sono messi a dire: qua c'è un errore, da qualche parte c'è qualcosa che non funziona. E questo è uno dei casi in cui i social funzionano bene, perché la ragazza che è stata adottata si è accorta che c'era uno che aveva la sua stessa, cioè le somigliava molto, infatti era suo fratello, e che dalla pagina Facebook compariva che aveva una sorella esattamente della sua età. Cerca che ti cerca, poi è arrivato il test del DNA e fine della trasmissione. Certo, sono errori che hanno del terribile, perché insomma, in questo caso fra l'altro è andata anche male. In ogni caso, conclusa in sede giudiziaria.
Pagine interne del Corriere della Sera: avrebbe un nome e un cognome la donna che in questa inchiesta giornalistica pubblicata su Fanpage, che non aveva rivelato l'identità, ha accusato di molestie sessuali il senatore di Azione Matteo Richetti. Matteo Richetti, che aveva già denunciato questa donna per stalking, diffamazione e minacce. Se ne occupano i giornali di questo caso. Richetti, un'attrice già condannata per stalking dietro le accuse, scrive il Corriere della Sera, la prima di domani: così Rogati denunciò Richetti a politici di destra e a Mediaset. E ancora La Stampa: Richetti Lodovica, una storia violenta e i nostri pregiudizi.
Sì, soprattutto quello che c'è nella nostra testa, perché sarebbe stato più che sufficiente attendere di capire come va a finire, dopodiché uno. Però funziona così, la calunnia corre, cioè vorrei rivolgere una preghiera specialmente ai più giovani, a quanti si recono a scuola, c'è una parte della cultura italiana assolutamente fenomenale, bellissima, divertentissima, che è l'opera lirica. E in una di queste opere trovate in Rossini, Il barbiere di Siviglia, la cavatina di Don Basilio, che si intitola proprio La calunnia. Adesso io non sono un basso, quindi non ho l'orchestra a disposizione in questo momento, non mi posso permettere, ma pensate al ritmo di questo libretto scritto da Cesare Sterbini. La calunnia è un venticello, un'auretta assai gentile, che è insensibile, sottile, leggermente, dolcemente, incomincia a sussurrare, piano piano, terra terra, sottovoce, sibillando, va scorrendo, va ronzando, e si conclude naturalmente nel peggiore dei modi è il meschino calunniato, avvilito, calpestato sotto il pubblico flagello, per gran sorte va a crepar. Ora, rispetto
non va a finire benissimo.
No, perché la calunnia è inarrestabile, la calunnia è non è fronteggiabile, ma non è fronteggiabile dove il pettegolezzo, dove l'auretta assai gentile, faccia assai gentile, riesce ad uccidere una credibilità senza aspettare. Lì c'è stata una denuncia. La denuncia ci si fa davanti a un giudice e il giudice lo stabilisce. Se tu vuoi far precedere il tuo giudizio, allora vuol dire che fai un pregiudizio. Detto questo, ragazzi, però bisogna anche smetterla con l'ipocrisia, perché c'è un limite. Alle fanciulle piace essere affascinante. Ai fanciulli piace immaginarsi conquistatori. Tutte e due hanno dei limiti, diciamo così, nel svolgere sia l'una che l'altra funzione, e tutte e due hanno diritto a liberare la fantasia. Se le mani le tieni a posto e non ci sono costrizioni, e basta. C'era un vecchio film, adesso mi attiro tutte le critiche, un vecchio film straordinario con Gregory Peck, che diceva: sotto i 16 anni sono protette dalla legge, sopra i 70 dalla natura, in mezzo è caccia libera. Era un film spiritoso, era una cosa per ridere e per dire, insomma, se uno dice di no, dice no. Però molto spesso, guardate, che la violenza non è solamente alzare le mani, è anche indurre a credere che è una violenza non punita dal codice penale. In quel caso basta ridere e andare da un'altra parte.
Davide, rimane un minuto per la cronaca giudiziaria, ci occupiamo di un processo, quello del crollo del ponte Morandi, che ricordiamo è stato nell'agosto 2018. Uno dei titoli che troviamo: Aspi e Spea salvate dal processo Morandi, risarcimento a rischio, amarezza dei parenti per l'ok del giudice, ora restano 59 imputati e 700 parti civili.
Allora, questa è una bruttissima storia, ma non c'è una decisione del giudice che ha detto non sono responsabili, no. C'è un errore nella procedura, e quando è stata fatta la perizia, quei soggetti sono stati chiamati a partecipare come responsabili amministrativi e non come responsabili civili. Un cavillo sì, un cavillo, ma la legge, il processo è fatto di cavilli, è fatto di norme, è fatto di regole. Siccome non sono stati chiamati a partecipare come responsabili civili, gli avvocati se ne sono accorti e hanno detto: scusate, perché il mio cliente dovrebbe essere responsabile civile se non l'avete chiamato? E il giudice ha dovuto prendere atto dell'errore. Quindi bruttissima storia, errore. Il tema che i parenti delle vittime, ma io, qualsiasi cittadino, dovrebbe porsi è un altro. Ma il magistrato che ha fatto questo errore, poi la procura, la paga? O fa carriera? No, perché se fa carriera mi preoccupo molto, passo dall'indignazione alla profonda preoccupazione.
7:33, termina qui la rassegna stampa di oggi, domani ancora con noi ovviamente il nostro Davide Giacalone, grazie.
Grazie a voi e buona revisione a tutti.
Abbiamo dedicato questa mattina la prima ora con i nostri ascoltatori ad un recente modo di relazionarsi, che è arrivato con l'avvento dei media digitali. Insomma, ci sono molte app attraverso cui ci si conosce e ce n'è una in particolare che festeggia i 10 anni in questo settembre 2022. Vogliamo capire un po' in che modo è cambiato proprio il nostro modo di vivere le relazioni e la sessualità con questi nuovi strumenti. Ne ha parlato ed approfondito l'argomento Greta Sklaunic, giornalista del Corriere della Sera, che ha realizzato proprio un'inchiesta. Greta è con noi, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Buongiorno, buongiorno Greta. Allora, nel tuo pezzo si legge una cosa molto interessante, che è molto reale, della serie. Mettere dei like o comunque fare match è molto più semplice che avviare una conversazione al bancone del bar, perché lì entrano in gioco una serie di fattori, dalla timidezza in poi. Eppure mi sembra di capire che ci sia ancora una sorta di pregiudizio, cioè che guardiamo un po' male quelli che apertamente dicono sì, io sono su Tinder e mi diverto, ci sto bene.
Sì, è vero, perché c'è ancora lo stigma che quest'app ha a che fare con le avventure di una notte, che non sono sempre tanto ben viste, almeno in Italia in questo momento. In realtà non è vero, perché solo l'1% delle persone iscritte a Tinder, cito un sondaggio di Tinder, è alla ricerca di incontri piccanti. Tutti gli altri in realtà sono lì per fare nuove conoscenze, conoscere persone con cui avviare una storia. Insomma, è un panorama piuttosto composito.
Non c'è dubbio. Ecco, e durante il periodo della pandemia come ci siamo comportati? Perché lo accennavamo anche prima durante la nostra linea diretta, no? Ci saremmo aspettati magari che le persone, non potendo incontrarsi, usassero meno questa applicazione. Invece forse non è stato così.
No, al contrario, proprio perché non potevano incontrarsi dal vivo, quindi anche la modalità, diciamo, di corteggiamento classica, cioè andare al bar e incontrare qualcuno, conoscerlo, è saltata. Quindi l'unico modo che avevano i single, o comunque anche quelli impegnati che volevano un po' evadere, era andare su queste app e iniziare a chattare, fare dei match, conoscere persone nuove. Poi ovviamente non si potevano vedere, quindi alcuni hanno avuto un po', fra virgolette, lo shock oppure la sorpresa positiva di conoscersi alla fine della pandemia, magari è anche andata bene per alcuni. E altri invece, come una storia che avevo appunto all'epoca registrato durante la pandemia, altri sono magari incontrati in coda del supermercato. È l'unica cosa che più o meno si poteva fare all'epoca.
Sì. Comprare le famose bustine di lievito che andavano a
delle
ruba.
Delle torte, il pane, quindi, il pane.
Quando le trovavi ne prendevi 20, poi te le rivendevi. Ovviamente si scherza. Stamattina sono arrivate tantissime storie, devo dire, dei nostri ascoltatori, perché abbiamo dedicato, come ricordava Giussi, la prima ora proprio a questo, non solo a Tinder, ma a questo modo di incontrarsi, di conoscersi. E tu hai isolato invece una storia che mi piacerebbe raccontarsi, che è quella di Giulia e Andrea, che hanno rispettivamente 32 e 33 anni. Che cosa ci dice quella storia?
Allora, questa storia, questi due ragazzi vivono a Milano, vivono anche adesso a Milano. Giulia era arrivata da poco in città per lavoro e in realtà cercava proprio di conoscere persone nuove, mentre Andrea era su Tinder perché non riusciva più a conoscere persone nelle modalità vecchie. Cioè lui mi ha proprio raccontato queste difficoltà: andavo al bar, andavo allo stadio, beh magari lo stadio proprio no, andavo ai concerti e non riuscivo a conoscere ragazze perché era troppo difficile andare a chiedere a queste ragazze il numero, avvicinarsi. Quindi si è messo su Tinder dopo alcune esperienze per entrambi non troppo positive, nel senso che sono uscite con diverse persone e già qui c'è il clash tra Tinder e la realtà, una ventina diciamo, e però non sono trovati bene con nessuno. Sono incontrati loro due e quasi subito Andrea ha proposto di vedersi dal vivo, ed è questo che ha fatto la differenza, perché vedendosi immediatamente senza perdere troppo tempo in chat hanno subito capito che potevano avere un feeling e potevano stare insieme.
Cioè ci stai dicendo, Greta,
stanno insieme da 5 anni.
Da 5 anni. ci stai dicendo che c'è anche il colpo di fulmine da app?
Cioè, assolutamente sì.
Si capisce subito che quello lì è il tuo o la tua?
Però poi va integrato con quello reale, bisogna vedersi dal vivo quasi subito in modo da non perdere troppo tempo a chiacchierare, perché poi c'è un altro fenomeno che viene un po' sottovalutato: molte persone non vogliono uscire dall'app per mille ragioni, timidezza, paura del confronto, ansia da prestazione, alcune anche perché sono impegnate o hanno delle mezze storie in corso e non se la sentono. Quindi di fatto ci sono molte coppie che sono invischiate nella modalità chat e basta.
E poi c'è un bel aspetto che emerge dalla tua inchiesta, il fatto che sempre più persone sono portate a presentarsi, diciamo, così come si è, senza doversi nascondere. Penso per esempio alla comunità LGBTQ+, no? Dove tendenzialmente lì ci si può mostrare come si è senza avere ancora il timore, che lo sappiamo non dovrebbe esserci, però in molti hanno, no? Soprattutto nel nostro paese, di dire io sono gay, sono lesbica e allora non lo posso dire. Lì è un po' più facile.
Sì, è vero, tanto che negli ultimi anni la loro presenza è triplicata, quindi vuol dire che questo tipo di app funziona in questo senso, essere se stessi e mostrarsi come si è.
In realtà c'è poi il tema del mostrarsi come si è, non tanto, perché questa mattina, proprio parlando con gli ascoltatori, abbiamo ascoltato molte persone raccontarci che vedono alcune foto, vedono delle descrizioni, quando incontrano le persone dal vivo non ci siamo proprio. Accade?
Un mismatch.
Sì, hai ragione.
Mismatch importante, direi. Tipo 10 anni in meno, che lavori impossibili, professioni che poi non fanno. Ma perché?
Beh, c'era addirittura Il truffatore di Tinder, il documentario su Netflix. Brava, quindi effettivamente dal digitale è molto più semplice barare, però è facile barare anche nella vita reale, se ci pensate. Ah, a parte il lato fisico, però uno può raccontarti di fare un lavoro, che è laureato, che ha fatto questo, ha fatto quello,
che non ha una moglie,
niente.
Che non ha una moglie, che non ha due figli, ecco, a casa,
che è ricchissimo.
Ecco. Ecco. Diciamo che questo digitalmente è più facile da scoprire. Una volta che hai il nome e il cognome, in qualche modo lo trovi. Io ricordo su Tinder di aver più visto foto. Si vedeva magari una mano ed era stata tagliata a metà, si vedeva un pezzo di capelli della biondi vicino, cioè abbastanza evidente.
Magari era la sorella, che ne so.
Devo dire che è un mondo meraviglioso. Ecco, noi stamattina ne stiamo parlando, poi ci sono ascoltatori che stamattina ci hanno detto ci ho provato e non è andata bene, non è la soluzione definitiva, uno ci può provare, si può mettere in gioco, ma come ci ricordi tu Greta, è un'app che se davvero funzionasse bene come promette, allora nessuno la userebbe più, perché tutto il mondo sarebbe felice accoppiato e naturalmente non avrebbe questi problemi, non esisterebbero i single, mettiamola così.
Esatto.
Grazie mille a Greta Sklaunic del Corriere della Sera per essere stata con noi per questo bel approfondimento. Grazie davvero.
Grazie a voi.
La frase del giorno del Don. Ciao Don, buongiorno.
Però buongiorno. Ci sono.
Eccoti.
Ciao,
buongiorno,
tutti.
Bentornato.
Sì. I fatti parlano mentre le parole guardano.
I fatti parlano mentre le parole guardano. Parole grazie guardano. Don, profondissimo.
No, mi devo concentrare. Ciao.
Siamo al rush finale, devo dire, di questa campagna elettorale, ultima settimana. Tra poco ci raggiunge alle 8:30 il leader di Azione Carlo Calenda, domani sarà con noi Giorgia Meloni, poi giovedì Enrico Letta, venerdì invece Giuseppe Conte. Ultima fermata è anche il titolo del nuovo libro di Tommaso Labate, edito da Solferino, Il grande intrigo della politica italiana. Tommaso Labate è giornalista, conduttore, volto TV, voce della radio, insomma. Tommaso, buongiorno, grazie per essere con
buongiorno,
noi.
Buongiorno, grazie mille.
Roma palla di cristallo. Roma sta parlando, mi sentite ragazzi? Sì,
sì, sì, sì, sì.
Che ci siamo.
Un po' di ritardo perché Roma e Milano del resto non sono vicinissime.
Ce la faremo. No, dicevamo Tommaso, ti chiediamo subito di prendere un po' la palla di cristallo, anche se sembra no, un po' un risultato scontato. Cosa troveremo lunedì mattina dopo la votazione?
Guarda, la storia ci insegna che tutte le volte che un risultato è stato definito, molto spesso è capitato che in realtà non lo fosse, quantomeno nei termini aritmetici in cui era stato pronosticato. Questo per un semplice motivo: il sondaggio è una fotografia, quindi quando tu fai una fotografia a una persona che sta in movimento, becchi il momento esatto in cui l'hai premuto il click, ma quello che succede subito dopo dalla fotografia non c'è, e quindi potremmo come sempre avere delle sorprese.
Ecco, in questo libro tu ripercorri un periodo insomma cruciale per la politica italiana. Da dicembre 2021 a luglio 2022 la più autorevole figura internazionale a disposizione dell'Italia, l'ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, è passato dall'essere presidente del Consiglio con un piede e mezzo al Quirinale alla rappresentazione vivente di come il palazzo, scrivi, sia in grado di logorare chiunque. Allora parliamo un po' di questa figura, la figura del premier Mario Draghi. Tutti lo volevano a Palazzo Chigi, poi a un certo punto tutti lo volevano al Quirinale, l'altro giorno ha detto no, assolutamente escludo un mio coinvolgimento al timone di un nuovo governo. Che sarà di questa figura che tanto abbiamo, no, in cui tanto abbiamo sperato per il nostro paese?
Guarda, in questo libro io racconto quello che non si è visto negli ultimi 7 mesi, perché noi abbiamo avuto 7 mesi che sono probabilmente cruciali per il nostro futuro, anche al di là della figura stessa di Mario Draghi, e che hanno avuto 2 passaggi fondamentali: l'elezione del Presidente della Repubblica e la crisi di governo che è maturata quest'estate. Posso rivelarvi che, diciamo, non è un piccolo segreto di cucina, ma io ho cominciato a lavorare questo libro quando poi dopo qualche giorno è scoppiata la guerra, e il fatto che si fosse in questo clima, in quel clima bruttissimo che riguardava le notizie di appunto di un conflitto che stava alle porte di casa nostra, perché l'Ucraina, se ci pensate, è dietro casa, ha diciamo distolto l'attenzione dei protagonisti a quella che era stata, diciamo, le settimane precedenti con la rielezione di Mattarella, e tutti, diciamo, ho trovato una grande disponibilità a raccontare delle cose che hanno sorpreso anche me. Quindi in questo libro sembra quasi un romanzo, nel senso che tutti i protagonisti si muovono sulla scena come se si fosse all'interno di una serie televisiva americana tipo House of Cards, quella con Kevin Spacey di qualche anno fa, che racconta l'ascesa di un senatore alla presidenza degli Stati Uniti, e chi lo leggerà lo troverà senz'altro sorprendente, anche perché dice molto dei rapporti personali tra i leader, Salvini, Meloni per esempio, che possono diciamo influenzare la scena anche all'indomani del voto. Quindi è un libro di intrighi, perché c'è stato effettivamente negli ultimi 7 mesi un grande intrigo molto deliberato nella testa di alcuni protagonisti della scena politica e subito invece da altri. Tra quelli che l'hanno subito c'è senz'altro il presidente del Consiglio in carica per il disbrigo degli affari correnti, per l'appunto Mario Draghi, che si è sentito o hanno fatto sentire già presidente della Repubblica quando mancava, e nel libro si capisce anche il perché, la tela necessaria perché avesse i voti che servivano, e non solo pochi, per andare al Quirinale.
No, infatti. Senti Tommaso, anche da osservatore a questo punto, visto che ogni giorno anche tu ascolti e guardi che cosa sta accadendo durante questa campagna elettorale, intanto che campagna elettorale è, come la definiresti? E poi ti chiedo quanto è credibile secondo te che Giorgia Meloni sia il prossimo premier?
Allora, la prima domanda rispondo che non è una bella campagna elettorale, ma l'elemento di tristezza che deriva da questa constatazione è un altro, che magari la prossima campagna elettorale diremmo che questa che stiamo vivendo adesso è stata meglio. Quindi si va sempre peggio per un motivo secondo me basilare su cui tutti diciamo non riflettiamo abbastanza. Veniamo diciamo da un decennio in cui abbiamo chiesto, secondo me poi alla lunga sbagliando, alla politica di dire zero parole e tanti fatti. Quando tu impedisci alla politica di dire zero parole, impedisci di fatto o consigli i leader di disegnare un orizzonte che sia buono giusto per domani, ma neanche per dopodomani. Le cose cambiano molto rapidamente. Il PNRR, che è un provvedimento che in Europa non si vedeva dai tempi del piano Marshall, che è stato chiuso soltanto pochi mesi fa, adesso è ormai datato, perché il mondo, basta vedere il costo, basta vedere l'aumento del prezzo dell'energia o l'inflazione, è ormai diciamo quasi superato, nel senso che le cose cambiano in maniera molto rapida. Parlando soltanto di fatti, il rischio è che effettivamente si generi una campagna elettorale che assomiglia a una televendita televisiva, a un giro per i mercati dove ciascuno propone una cosa e l'elettore ci compra col voto la cosa che gli viene più comoda, salvo poi, come è successo praticamente sempre negli ultimi anni, diciamo prendersi indietro consensi attribuiti a forze politiche che poi finiscono per deluderti. Quanto alla domanda invece su Giorgia Meloni, non bisogna aspettare ovviamente capire quali saranno gli equilibri elettorali dopo il voto. Fatico a immaginare però una condizione in cui c'è una coalizione che ha la maggioranza e all'interno di quella coalizione un partito trainante, e che comunque non si passi diciamo da quella persona che può essere Giorgia Meloni da una parte, o Matteo Salvini se vince Salvini, o Enrico Letta o Conte, che non si passi appunto da quella persona quantomeno per iniziare il giro dei nomi per la Presidente del Consiglio.
E poi oggi sulle prime pagine dei giornali vediamo grande attenzione all'estero per la nostra campagna elettorale, dall'endorsement dell'SPD per Letta, passando per la Le Pen che insomma fa gli auguri a Salvini. Siamo davvero osservati speciali in questo momento?
Ma se questo sì, siamo osservati speciali, ma mi stupirebbe se non lo fossimo, nel senso che l'attenzione che abbiamo dedicato noi alle elezioni francesi soltanto qualche mese fa, in cui si sono sfidati Macron e Le Pen, non è stata di certo diciamo inferiore a quella che i francesi stanno dedicando in questo momento alla nostra. Quindi direi che è tutto nella normalità. Dovremmo stupirci, e in negativo, nel momento in cui si votasse in Italia, della cosa non fregherebbe a nessuno, perché vuol dire che saremmo diventati un paese influente.
Tommaso Labate in libreria in questi giorni con Ultima fermata, il grande intrigo della politica italiana. Eccolo qui, lo vedete inquadrato in radiovisione, edito da Solferino. Non potete sbagliarvi perché c'è questo giallo importante che lo fa, come dire, spiccare sugli scaffali della libreria. Grazie Tommaso, buon lavoro a te.
Vi ringrazio tantissimo, un abbraccio grande, buon lavoro.
E qui con me c'è Carlo Calenda, leader di Azione. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno, buona mattinata, buon martedì.
Buongiorno da Milano. Allora, come va la voce intanto? Che abbiamo visto nei giorni scorsi qualche difficoltà.
Si sta lentamente riprendendo, ma lentamente.
Sul più bello, tra l'altro.
Facciamo parlare piano.
Senta, se oggi la voce l'abbandona definitivamente, chi schiera al suo posto? Per questi ultimi giorni
ce ne abbiamo tanti, in particolare Mara Carfagna, Maria Stella Germini, Elena Bonetti, insomma abbiamo un sacco di persone.
Allora, vorrei partire con lei dalle parole dell'altro giorno del Premier Draghi, che di fatto ha escluso categoricamente un secondo mandato. Se lo aspettava? Doveva andare così? Perché voi, lo ricordiamo a chi ci segue, Azione Italia Viva, come dire, hanno basato buona parte della campagna elettorale sull'agenda Draghi e sulla continuità con Mario Draghi al governo.
Ah, io sì, me l'aspettavo, nel senso che risposta poteva dare. Anche avesse detto non rispondo, avrebbe creato un terremoto politico. Dopodiché io penso effettivamente che Draghi non voglia stare là. Però esattamente come è accaduto con Mattarella, che non voleva fare il Presidente della Repubblica, se richiesto rimarrà per il bene del Paese. Dopodiché però il lavoro che stiamo facendo noi è un lavoro che va oltre questo. Cioè l'idea di dire, ma ok, benissimo, noi vogliamo Draghi, ma possiamo anche ragionare sul fatto di spezzare questi 30 anni di urla e rumore, fascisti, comunisti, destra e sinistra, e usare quel metodo. C'è un metodo che è capace di dire sì al salario minimo perché nessuno dovrebbe lavorare sotto i 9 euro, ma rivediamo il reddito di cittadinanza perché è pagato da infermieri, poliziotti, medici, e chi rifiuta un'offerta di lavoro lo deve perdere. Si fanno gli investimenti green, certo, ma al contempo si deve fare il rigassificatore di Piombino, cioè un'agenda che sia fondata sulle cose da fare, non sulle etichette. Ecco, questo è quello di cui l'Italia ha bisogno, un grande partito per l'unità repubblicana che lavori su questo. Quindi questa è la fondazione di questo movimento politico.
Senta Calenda, mi ha colpito nei giorni scorsi, mi ha colpito le parole di Romano Prodi, che le avrebbe addirittura affidato la responsabilità di aver cambiato o star cambiando il corso della storia italiana. Perché? Perché secondo lui, essendosi lei poi sfilato, diciamo, dall'alleanza col PD, diciamo che avrebbe consegnato il paese ancora di più al centrodestra. Lei è d'accordo su questa lettura politica?
Ma no, mi sembra una cosa destituita di ogni fondamento. Del resto però Prodi viene da una storia che Letta sta replicando in peggio, nel senso che lui di fatto ha sostituito Bertinotti, Pecoraro Scanio, Turigliatto con Bonelli e Fratoianni. Ora io faccio nuotare agli ascoltatori che Letta dice: io non governerei con Fratoianni e Bonelli, però li fa votare ai suoi elettori. È una cosa che da spiegare risulta veramente molto ardua. Allora, passi Di Maio, che già per me era difficilissimo da mandare giù, ma addirittura l'idea che tu dica, guardate, sì, votate, che ne so, a Imola Bonelli, ma tanto se lo eleggete in Parlamento noi poi non ci facciamo un governo. Ma io credo che non sia mai successo nella storia repubblicana. Siamo davanti a una campagna elettorale che è quella del Partito Democratico da matti veri. Cioè puoi fare un manifesto in cui dici o stai con Berlinguer o con Almirante, considerando che in mezzo c'era la Democrazia Cristiana, il Partito Liberale, il Partito Repubblicano, il Partito Socialista, e Letta era democristiano. Cioè io non lo riconosco, è tutta una campagna che mira a dividere il paese. Se sei pro-vax voti PD, ma chi l'ha detto? Ma perché si sono vaccinati l'85%, 90% della popolazione? È stata una grande operazione collettiva. Allora questo modo di fare, di dividere gli italiani continuamente tra i buoni e i cattivi, è un modo di fare che noi vogliamo far concludere. Per me la vaccinazione è una grande operazione che ha fatto tutta l'Italia insieme, va riappacificato questo paese.
A proposito di etichette, ha visto la SPD che ha detto no ai post-fascisti, in qualche maniera schierandosi e facendo un endorsement a favore di Letta. Come commenta questo?
Ma Letta ha fatto un errore, un altro errore. Non si va all'estero a prendere la benedizione di un partito che è in un'altra nazione, che chiaramente ti dice quello che vuoi che tu vuoi fargli dire, perché queste sono elezioni italiane, si convincono i cittadini italiani. Io la Meloni, che la Meloni rappresenti un pericolo democratico per il paese, non lo escludo, nel senso che la Meloni rappresenta un grave pericolo di incapacità di gestire il paese con una coalizione che ha un livello di contraddizioni interne impressionante. Pensi solo che Berlusconi dice ho abolito la leva e quell'altro dice lo voglio rimettere la leva, la flat tax al 23 al 15, promettono 180 miliardi di cose, non la pensano in nessun modo. Quella coalizione non vedrà la luce, credetemi, non vedrà la luce, ma perché non può reggere insieme, si detestano. Questo è il rischio vero è lo sfascio, non il fascio.
Allora, e quindi lei mi sta dicendo che immagina che lunedì prossimo, portandoci avanti una settimana, scopriremo che nessuno in realtà avrà i numeri per governare.
Sì.
Ok, a quel punto.
E scopriremo anche un'altra cosa: sì. Che c'è pochissima voglia di governare. Se lei, io ero ieri in televisione dopo la Meloni, ma la Meloni non sembra una persona che sta andando a vincere le elezioni, è nervosissima, arrabbiata con tutti.
La responsabilità.
Ci sembra normale, però, no? Questo
è mica
calendario.
Tanto, cioè, è mica tanto.
Pochi giorni alle elezioni, grande responsabilità che l'attende. Insomma.
Ma mica tanto, perché se tu sai che stai, come posso dire, coronando un percorso, per esempio, sei rassicurante rispetto a tutti gli italiani, non fai una campagna di aggressività.
Ma quello è Draghi, però, Calenda.
Che vuol dire
quello, quello rassicurante,
ma
Draghi.
No, attenzione, però, questo lei dice è un punto molto importante. Cioè noi non possiamo ammirare figure come Draghi e Mattarella e votare l'opposto di Draghi e Mattarella, cioè, e questo è un problema che nel fondo noi dobbiamo vedere, cioè perché noi ci piace la politica come rissa da bar e poi critichiamo la politica che abbiamo votato e poi la rivotiamo come rissa da bar? Perché se lei prende lo slogan della Meloni sull'Europa è finita la pacchia, guardi che è identico a quello dei 5 Stelle, è identico a quello di Salvini. Capito? Cioè identici.
Sì, beh, poi il punto è che uno può anche volere Draghi, ma di fronte alle parole dell'altro giorno dice come dire, è abbastanza improbabile, nonostante il mio voto, che poi ci sia effettivamente una continuità con Mario Draghi a Palazzo Chigi, se l'ha esclusa categoricamente. Comunque
sì,
questo lo vedremo.
Questo, scusi, no, ma questo però non è tanto rilevante, le dico il perché. Perché se noi ci piace quel modo di affrontare la politica fondato sul pragmatismo, quello che noi stiamo offrendo è la possibilità di votarlo. Allora, ripeto, altrimenti noi facciamo questa bella cosa per cui il 50% degli italiani gli è piaciuto Mario Draghi e poi votano partiti che si muovono nel modo opposto. E questa è una cosa che deve finire. Se non possiamo decidere, gli italiani possono decidere col voto il 25 di andare avanti come negli ultimi 30 anni. Se si sono trovati bene andassero avanti così, che problema c'è?
Allora, voglio tornare un attimo però alla domanda di prima. Lei mi dice, mi conferma, nessuno a suo avviso avrà i numeri per governare, lo scopriremo il 26 settembre, lo scopriremo lunedì prossimo. Bene, ma se il presidente Mattarella chiedesse a lei, all'azione, di sostenere Giorgia Meloni, di sostenerla in un governo, nel caso di una vittoria del centrodestra, comunque non sufficiente per governare da soli, ecco, lo dico terra terra, quale sarebbe la risposta?
No, perché quel governo lì ha valori che sono molto lontani dai nostri, perché è un governo che sta facendo una campagna elettorale dei partiti dicendo cose di totale irresponsabilità, perché Giorgia Meloni ha un posizionamento in Europa che per l'Italia è mortale, pericolosissimo, perché Giorgia Meloni è quella che non vuole il rigassificatore di Piombino, ha fatto referendum contro le trivelle, non vuole il gasdotto di Sulmona, cioè al di là delle chiacchiere sull'interesse nazionale, qui poi quando vai a vedere i fatti, ognuno si fa i fatti suoi, vuole l'Italia pubblica, dove abbiamo speso 11 miliardi, cioè non è la mia linea politica, okay. Adesso al di là dei valori che sono diversi, eccetera, ma c'è un punto anche di linea politica.
Quindi Calenda no, dice io non sosterrei quel governo. Salvini è tornato a parlare di canone Rai nelle ultime ore, vogliamo capire un po' che ne pensa lei, e poi si è scagliato nuovamente sugli super stipendi pagati dagli italiani ai dirigenti Rai, ma anche a chi si presenta, a chi va nelle trasmissioni Rai.
Però Salvini c'è stato al governo, l'ha levato il canone Rai? Faccio la domanda a voi, l'ha levato? Risulta
no,
levato?
No, è sempre lì, l'hanno solo spostato appunto. In
allora,
una bolletta, possiamo, però è lì.
Possiamo stabilire un principio di fondo, che se uno ha promesso la flat tax e non l'ha fatta, ha detto che rimandava a casa 500.000 irregolari e ne ha mandati meno di Alfano, ti dice che farà il abolirà il canone Rai e non l'ha fatto stando al governo, ti sta promettendo una cazzata, possiamo dirla così?
E possiamo.
Grazie. È stato molto chiaro. Sul fronte lavoro, voi nel programma di Azione proponete un utilizzo maggiore dei voucher, che però in passato sono stati un po' vituperati, Gentiloni si trovò in grande difficoltà. Non rischia questo sistema di voucher di in qualche maniera favorire la precarizzazione?
No, perché noi la leghiamo alle specificità, per esempio alle stagionalità di alcuni tipi di lavoro che sennò vanno a finire in nero. Noi nel programma sul lavoro nostro è molto equilibrato, perché appunto noi siamo a favore del salario minimo a 9 euro, siamo a favore della lotta alle false cooperative che pagano i dipendenti 4 euro e mezzo, quelle di spesso sorveglianza, pulizie, mense, eccetera. Però siamo anche favorevoli al fatto che se tu devi lavorare in modo stagionale, devi trovare un contratto che riesca a coprire. Se tu vuoi, hai bisogno di un rinforzo in un ristorante per 4 giorni, che fai? Lo paghi in nero o lo paghi regolarmente attraverso qualche strumento? Questo è il punto, perché poi, come al solito in questi casi, si fa un sacco di ideologia. Poi dopo come si finisce? Si finisce che tu irrigidisci il mercato del lavoro e che la gente va a lavorare in nero. E questo è sbagliato, non funziona. Quindi pagare bene le persone, fondamentale. Mettere, come io ho fatto in Impresa 4.0, il credito d'imposta sulla formazione, in modo che siano formati continuamente i lavoratori, ma allo stesso tempo dare la possibilità, se esiste, come esiste, un mercato che ha bisogno a Natale di più gente che lavori, ma dopo Natale no, dai la possibilità di farlo regolarmente. Se la persona non lo vuole fare, non lo fa. Ma se tu dici, scusa, io ho bisogno di un cameriere in più a Natale, però non lo posso prendere che in nero. Ma pare una soluzione intelligente? Non ho capito.
Allora, Calenda, buona parte di questa campagna elettorale è stata concentrata inevitabilmente sulla Russia, sulla guerra scatenata da Putin il 24 febbraio scorso, sulle sanzioni. E non posso non farle commentare, poi chiudiamo il capitolo del centrodestra, le parole di Matteo Salvini, che nelle scorse ore in un'intervista a Bloomberg ha detto chiaramente di aver cambiato idea su Putin. Voglio leggere il virgolettato: la mia opinione su Putin è davvero cambiata durante la guerra, quando qualcuno inizia a invadere, bombardare, inviare carri armati in un altro paese, beh, dice Salvini, tutto cambia. Che ne pensa?
Ma ogni volta è così. Voglio dire una cosa, scusate, solo perché sennò siamo come sul canone Rai. Salvini è un signore che è andato a ricevere Mattarella al Parlamento europeo con una maglietta di Putin in una sede istituzionale, dicendo: darei indietro 2 Mattarella per mezzo Putin. Una persona che si regola rispetto al suo presidente della Repubblica in questo modo, dopo lo vota forse la zia, ma quella proprio anziana. Per cui io non commento dichiarazioni di uno che cambia idea ogni 7 secondi e che va su un pratone a Pontida dicendo che c'erano 100.000 persone, poi si scopre che c'erano 15.000, a dire una specie di credo che è vergognoso, un modo di far politica folcloristico. Cioè, lo sappiamo chi è Salvini, era quello mezzo nudo al papete mentre era ministro degli interni, è quello che è salito a fare dirette Facebook sul tetto del Viminale e ancora stiamo lì a dargli retta. Boh.
Senta, quanti voti deve prendere Azione con Italia Viva?
Quello che dobbiamo prendere lo decidono gli italiani. Quello che io vorrei prendere è un voto che sia, diciamo, robustamente sopra le 2 cifre.
12-13?
Sì, a 12-13, 14... Poi dopodiché vediamo, a Roma facendo una campagna esattamente come questa, abbiamo iniziato con i sondaggi che ci davano al 5, abbiamo finito al 20%.
C'è sempre...
il voto è molto mobile e si decide molto negli ultimi giorni. Noi quello che diciamo è: votateci se volete chiudere sta stagione di 30 anni di fascista, comunista, voto contro. Se vi va di votare per, provateci, se non vi va, continuate così.
Ieri ai nostri microfoni Sgarbi ha detto: Calenda e Renzi puntano a diventare l'ago della bilancia del nuovo esecutivo, ma con il numero di parlamentari che otterranno saranno sostanzialmente ininfluenti. Come risponde?
Ma che l'altra volta che Sgarbi mi ha detto che io prendevo un sacco di voti perché ero grasso e mangiavo molto, quindi non lo so, che devo commentare Sgarbi? Non lo commento, nel senso, fa il suo lavoro di candidato della destra e lo fa anche bene perché è pittoresco, si fa il cartoon con Sgarbi che combatte tutti, va a ballare karaoke, non so che dire. Io lo conosco Sgarbi, parliamo ogni tanto di arte, dove mi pare molto preparato ed è una persona, un grande divulgatore d'arte, e questo gli va riconosciuto, io lo apprezzo molto per questo. ma sul resto mi pare che dica parole in libertà.
Senta, in un davvero in pochi secondi, la vicenda di Richetti, naturalmente non sta a noi indagare su questo, non sta a noi dire chi ha ragione e chi ha torto, però ha in qualche modo inciso nella campagna elettorale questo caso scoppiato in questi giorni?
Beh, diciamo ha inciso sul ruolo di certa stampa, perché una denuncia anonima fatta sotto campagna elettorale da un sito, raccogliendo la denuncia di una ragazza, di una signora, di cui noi sapevamo perfettamente i precedenti perché era stata denunciata per stalking dal senatore Richetti, aveva precedenti e condanne per stalking e calunnie, ne stanno uscendo una al giorno e vedrete che ne usciranno molte altre le prossime settimane, che usa un hacker per fare questo lavoro sui messaggi, che quei messaggi di Richetti sono falsi e noi quereleremo fanpage anche per averli depositati. Ecco, tutto questo è uno spettacolo giornalistico pessimo, perché le donne vanno tutelate in tutti i modi, ma se tu non hai una denuncia, questa signora non ha mai denunciato Richetti, fai una denuncia anonima sotto campagna elettorale e nonostante fanpage sapesse perfettamente i precedenti della signora, che peraltro sono reperibili su internet, non ti poni il problema dell'opportunità di fare una cosa del genere, o quantomeno aspettare un attimo, insomma, fare un approfondimento in più, beh, tu stai facendo una delle azioni più spregiudicate della campagna elettorale.
Calenda, abbiamo visto quello che è successo in questi giorni nelle Marche, non è la prima volta, purtroppo non sarà l'ultima, perché il nostro è un paese che tra siccità, alluvioni, insomma, ha bisogno di essere riconsiderato. Ecco, lei che cosa avrebbe in mente di fare per questa parte, insomma?
Non ha bisogno di essere riconsiderato, ha bisogno di essere gestito. Qui nessuno gestisce niente, perché intanto il 90% dei politici non ha mai lavorato fuori dalla politica, non sa niente di gestione, pensa che la politica è solo posizionamento, quello che si dice, non quello che si fa, primo. Secondo, quello che avrei fatto è quello che ho fatto andando a spiegare a Piombino perché bisognava fare quelle opere, e quello che ho fatto è quello che ho fatto con la TAP, dove a un certo punto ho detto: sapete che c'è, la polizia è schierata e si fa il gasdotto e non rompete le balle. Perché? Perché anche lì, come succede dappertutto, sono partiti gli ambientalisti a dire: no, ma i cassoni di contenimento non vanno messi, perché eccetera eccetera. A un certo punto questo è un paese che discute con le comunità, poi prende una decisione, la chiude lì e la fa eseguire, perché sennò noi non solo avremo drammi continui, ma non riusciamo mai a fare niente. Lei pensi, se lo ricorda, il referendum sull'acqua pubblica?
Sì, decisamente.
Sa com'è andata a finire? Bene, ci sono 2300 società, L'85% sono società pubbliche piccole, poltronifici per politici trombati, non fanno nessun investimento. Risultato: noi abbiamo la peggior rete idrica europea, non abbiamo fatto gli invasi. Allora lì cosa farei io? Prenderei immediatamente e raggrupperei, cioè comprerei come Stato tutte le reti locali, la quoterei in borsa, stabilirei per legge il prezzo dell'acqua, così come si stabiliscono anche i pedaggi, e metterei, però quello a essere una grande società che spende i 4 miliardi previsti dal PNRR, che sta con regole privatistiche ma col prezzo fissato e anche con la proprietà pubblica, però che abbia regole privatistiche, perché sennò così non facciamo mai niente.
Senta, domenica si vota e gli italiani non hanno avuto la possibilità, se non sbaglio lei è stato uno dei primi a chiederlo, ma qui mi correggerà se sbaglio, non hanno avuto la possibilità di assistere a un confronto in contemporanea tra i leader dei vari partiti, dei vari schieramenti.
Le
sembra giusto, le sembra sbagliato?
Ma io ho fatto
una domanda retorica,
fatto uno
ma soprattutto siamo ancora in tempo?
Cioè io lo chiedo da tanto. E tra l'altro si capisce anche perché uno l'abbiamo fatto per, diciamo, molto sottotono, che era Cernobbio. Ed è del tutto evidente che quando tu invece di parlare dei fascisti,
non c'era Conte,
dei comunisti,
se non sbaglio.
No, era collegato. Non c'erano, non parli di fascisti e comunisti, eccetera, eccetera. Ma devi parlare di cose reali. E beh, lì casca l'asino. Casca l'asino. E non lo vogliono fare, perché loro vogliono che gli italiani votino per appartenenza, non per razionalità. Non vogliono fare un incontro dove uno ti dica: ma scusa, ma Meloni e PD, ma perché dite che volete il rigassificatore se lo state bloccando a livello locale? Facciamo solo un esempio. Perché vi alleate con persone che non volete portare al governo? Perché Salvini propone 180 miliardi di deficit e la Meloni dice: rispetteremo il deficit? Loro non la vogliono questa cosa qua. Quello che vogliono è che gli italiani siano mobilitati al grido di: io sono di destra, io sono di sinistra, e votiamo a prescindere. E quindi qualunque voto razionale deve essere eliminato. Io gli ho detto: dove volete, lo faccio a Marcore, decidete voi, dove vi va, al Nazareno? Ma si ricordi che sono 25 giorni che io chiedo alla campagna elettorale un giorno per fermarsi, parlare di bolletta energia, arrivare con una proposta condivisa a Draghi, che è un ministro in carica primo ministro in carica solo per gli affari correnti. Ma non c'è stato verso neanche di fare questo con mezza industria italiana che chiude e i commercianti che chiude.
Anche questa è stata una sua richiesta, che poi ha trovato il favore di molti leader, ma non si sa come mai non si sia concretizzata.
Perché all'inizio mi hanno detto che ero matto, perché volevo abolire le elezioni. Non ti possiamo fermare un giorno? No. Tutte le cacchiate che certo si dicono in un giorno, facciamo pure un bene degli elettori.
Le elezioni restano lì, non credo che qualcuno abbia mai potuto dire una roba
ma
del
certo
genere. In 30 secondi la prego, domani a quel microfono ci sarà Giorgia Meloni, la leader dei Fratelli d'Italia. Lasci un messaggino, che cosa scriverebbe su un biglietto da lasciare sul tavolo?
Sì, perché ha fatto un referendum contro le trivelle e adesso chiede maggiore produzione nazionale? Perché dice che ci vuole il rigassificatore e adesso chiede il suo sindaco non vuol far fare il rigassificatore, il suo governatore il gasdotto delle Marche? Cioè, perché dice una cosa e ne fa un'altra? Perché questo è il principio della politica italiana: dire una cosa e farne un'altra.
Domani ripartiamo allora proprio da qui, è una promessa con Giorgio Meloni.
Calenda, l'aspettiamo ovviamente dopo le elezioni, 25, 26 notte, 25
notte. Ci vediamo
nei giorni successivi.
Due settimane dopo fuggo.
A due settimane
scappa
dopo addirittura.
Scappa.
Va bene. Grazie Carlo Calenda.
Grazie mille. Grazie.
Buona giornata.
Grazie
Enrico Galletti.
Grazie a Giusy Legrenzi e Massimo Nigro a Roma. Torniamo domani con ospite alle 8:30 Giorgia Meloni. State con noi.
A domani.
Giornata. Ciao.